Prima notizia, parla di un nuovo Dio che c'è nel mondo.
C'è un nuovo Dio nel mondo. Caspita.
E chi è?
Questa foto non l'hai messa sulla radio, eh?
No, no.
C'è il nuovo Dio seduto in poltrona, il nuovo Dio. Allora, cosa dice il nuovo Dio?
Allora, il giornale Breitbart.com. Emmanuel Bonaparte. Macron declares he will govern like a Roman god.
Se traduco io?
Sì.
Allora, il giornale Breitbart.com London e dice in inglese declares. Traduco Emmanuel Bonaparte, dice il titolo. Macron dichiara che governerà come un dio romano. E qui seduto in poltrona. No, non facciamo tempo a mettere la radio adesso, no, questa foto, no?
Mm.
No, cioè, vabbè.
Non lo so.
Vabbè, comunque. Ed in questo nella poltrona, a fianco c'è una poltrona vuota, lui sono due poltrone, come dire, regina, quindi, quindi se lui è il Dio, quell'altro è del falso profeta. Adesso fioccheranno in internet tutti i messaggi, ecco, abbiamo individuato l'anticristo. Allora, continua il messaggio che poi traduco allora.
French President Emmanuel Macron has declared he will govern France like a Jupiter, the Roman king of the gods, shortly after officials told the media his thought process was too complex for journalists to understand.
He's too smart, you understand what he's saying? Say, oh boy. Say, his officials told the media he was too smart. Allora, dice il presidente francese, traduzione, Emmanuel Macron. Quindi il suo nome è Emmanuel Macron, l'hanno parafrasata Emmanuel Bonaparte, no? Cioè Gian Napoleone. Allora, ha dichiarato, secondo questo giornale, che la prendiamo per buona questa notizia. Però è tutto sempre condizionale, poi sarà confermata nei prossimi giorni, se è una bufala o no. Comunque diversi giornali l'hanno ripetuto. Allora dice... Lui ha dichiarato che governerà la Francia come Jupiter, cioè in italiano Giove, come il dio romano che era il dio degli dei, Giove. E poco dopo gli ufficiali portavoce del suo governo hanno detto che il thought process, il suo modo di pensare è troppo complesso perché i giornalisti lo possono capire.
I giornalisti non lo capiscono.
Dice, poveri ignoranti, voi non potete capire, lui è superiore. E eccolo qui seduto su una poltrona tipo Napoleone, lì tutto...
Mamma mia, ma questo è serio?
Ok, va
incredibile.
Bene. E poi l'articolo continua, ma lasciamo perdere. E poi confermeremo nei prossimi giorni se veramente ha detto una cosa così. Però quello che... Comunque... Comunque questa è una cosa che poi tutti si atteggiano, ma abbiamo il nostro Napoleone Matteo Renzi in Italia, c'è Merkel, c'era Obama, adesso c'è Trump, che Trump tra l'altro dovrebbe essere cristiano, speriamo che faccia qualcosa, se Trump sarà messo alla prova presto, se la sua fede è solamente per le fotografie o se veramente farà qualcosa per il Signore per portare un risveglio cristiano in America. Va bene, per adesso Putin in Russia sta risvegliando solamente la Chiesa ortodossa per motivi politici, non gliene frega niente di Dio, di Cristo, non è un discepolo, fa finta di essere ortodosso, per motivi politici ha bisogno di trascinarsi gli ortodossi russi dietro di lui, lo sta facendo ottimamente. Vedremo Trump in America che si è fatto eleggere con i voti dei cristiani, va bene, e lui alla Casa Bianca ha invitato i predicatori evangelici, hanno imposto le mani su di lui, hanno pregato su di lui, c'erano anche i cristiani sionisti che pregavano nel nome di Yahweh, c'erano mi pare anche degli ebrei, perché siamo in una cultura giudeo-cristiana oggi, no? E quindi anche quella l'ha messa in scena perché la nostra cultura non dovrebbe essere giudeo-cristiana, Mosè, 10 comandamenti, dovrebbe essere Cristo più Cristo, nient'altro che Cristo, punto e basta. Giudeo-cristiana non ci interessa, perché se leggete il libro dei Galati, la cultura giudaica non interessa, va d'accordo? Angela, a te la controparola.
Prossima notizia.
Andiamo.
TG.com. Strage di cristiani in un villaggio, sgozzati 50 civili.
50 civili sgozzati in un villaggio.
Questo è in...
È inutile commentarlo, che lo facciamo tutta la settimana, si commenta da solo.
Questo è
libero
un attacco
quotidiano.
contro un ospedale della Croce Rossa.
Sì.
E la
È
settimana scorsa?
in Centrafrica questo, non è in Siria, è Centrafrica.
La settimana scorsa è stato un altro attacco in Nigeria contro i
Sì,
cristiani.
è in Pakistan, dappertutto, Afghanistan. Cioè il diavolo ha le sue. Hitler aveva le sue camicie nere. No, aspetta, camicie marroni, cachi. E Mussolini le sue camicie nere. E cioè, avevano i loro squadristi che sotto banco torturavano, uccidevano chi si opponeva a questi despoti, no? E sotto banco. La violenza che facevano gli squadristi fascisti e nazisti non era legale, è illegale. E adesso. Cioè il diavolo usa lo stesso sistema per portare l'Islam nel mondo, usa questi squadristi, virgolette, che sono i musulmani radicali, che uccidono, vanno a Parigi, Lesbo, i giornali li fanno saltare per aria, vanno in giro con i coltelli a coltellare le povere donne che hanno bambini in braccia, è tutto per la gloria di Allah. Quindi il diavolo usa questi squadristi islamici. Per zittire, i giornali sono terrorizzati a parlare contro l'Islam, nessuno parla contro l'Islam, da una parte perché il nuovo ordine mondiale non glielo permette, perché il nuovo ordine mondiale, scagnozzo, cane al guinzaglio del diavolo, ha imbavagliato i media, i primi li ha comprati e adesso li imbavaglia. Quindi bisogna capire che è la strategia del diavolo. Quindi sta usando, ad esempio, questi 50 cristiani uccisi in un villaggio e pochi giorni fa una chiesa fatta saltare per aria dai musulmani radicali, non è che questo è legale, l'hanno mitragliati, gli hanno sparato, non mi ricordo neanche più perché tra bombe e mitra non si capisce più, comunque sono sempre i stessi diavoletti, cioè, non è che è legale, cioè le autorità islamiche fanno sorrisetto sotto sotto però ridono sotto i baffi, dico, i cristiani ucciderli tutti. Perché? Perché, per esempio, in Siria, in Iraq, così, cioè l'ISIS sta perdendo terreno contro le truppe che le attaccano, truppe governative, e cosa fanno? Invece di, a volte, invece di attaccare le truppe, vanno a bombardare le chiese. Che c'entrano le chiese? Quelle sono chiese che dormono la domenica mattina, sono lì che prendono il rosario e uccidono le bombe. Perché gli islamici sono terrorizzati, i terroristi islamici sono terrorizzati. Terrorizzati che il cristianesimo senza far niente sta convertendo il mondo, senza far niente. Perché? Perché nel cristianesimo, mezzo morto com'è, c'è dentro una cosa che funziona. Cos'è? È
Gesù.
Gesù. E quindi ha voglia, ma Allah, Maometto, messi insieme da 1400 anni, cercando di vincere, non ci riusciranno mai, sono illusi. Infatti sono furiosi, schizofrenici e frustrati che i cristiani, senza fare niente, stanno conquistando il mondo. Perché il nemico principale dell'Islam, cos'è? L'Islam.
Islam.
Il libro principale contro il Corano è il Corano. L'atto di accusa principale contro Allah e Maometto sono Allah e Maometto. Basta che leggi il Corano. È inutile sprecare tempo alla televisione italiana solo a intervistare gli islamici e fanno domande stupide. Leggete il Corano, mettete insieme 10, 20, 30, 50 scritture, ce ne sono anche di più, sulla violenza. È inutile andare a chiedere scusi, lei, signor Imam, secondo lei l'Islam è una religione di pace o di guerra? Quella cosa che ti risponde? Quella là. Dice no, di pace. Che vuoi che ti risponda? E vai a chiedere a Hitler, secondo lei il nazismo è una cosa buona o cattiva? Ma che domanda stupida è questa? Signor Stalin, il comunismo è una cosa oppressiva o una cosa liberatoria? Ma cosa accidenti vuoi che ti risponda Stalin? Vai a chiedere a Matteo Renzi, il tuo baldraccone di partito, cos'è per ingannare la gente o per aiutarla? Ma cosa vuoi che ti risponda? Vai a chiedere a un islamico, ma la sua religione è pacifica? Ma cosa vuoi che ti risponda? Leggigli il Corano. Va bene? In quale cretino di un tribunale tu vai lì a dire all'accusato, a dire signor accusato di omicidio, vogliamo sapere da lei, lei è innocente o colpevole? Ma che domanda stupida è questa? Tu vai davanti al giudice, signor giudice, qui ci sono le foto, i documenti, le testimonianze, e il giudice dirà: legga, aspetta, c'è un'opinione di un pastore, ma non me ne frega dell'opinione. I fatti. Andate da Vespa, ho visto un filmato di Vespa di 3-4 minuti, pochi minuti lì, mi faceva sorridere o piangere. Per cortesia, ma volete svegliarvi, giornalista della televisione? Cosa state lì a parlare di noccioline? Prendete il Corano, l'atto di accusa contro il Corano è il Corano, non è la Bibbia, è il Corano. Non sono i politici che non capiscono niente? Prendete qualche predicatore di Vangelo che sa il fatto suo, e quindi è inutile dire, ma secondo lei il Corano è di violenza o di pace? Che ti rispondono i coranisti. Prendi il Corano e leggi, scusi signor coranista, signor islamico, chiedo scusa, posso leggere qualche scritto del Corano? Il Corano, lettera, paragrafo, versetto, X, eccetera. Io ho qua tutta una lista su Radio Blast, scaricate. Posso leggere? C'è scritto qui il Corano, paragrafo, verso, dice: uccidete gli infedeli. Chi sono? Gli ebrei e cristiani. Ovunque li trovate. Scusi, signor imam, questo è nel Corano? Vediamo un po' se riesce a menare il camperlaia in questo atto di accusa. Scusi, sto leggendo il Corano e così nel Corano che si deve dire? Scusi, il Corano dice di picchiare le mogli, glielo leggo dal Corano, non glielo dico io dalla mia zucca quadrata, glielo dico dal Corano. Ci sono almeno 50, più di 50 scritto picchiare le mogli e farle dormire da sole in un letto da sole e poi picchiarle se non sono d'accordo con la zucca quadrata del marito. Corano, uccidere gli infedeli, ebrei cristiani, ovunque li trovate. E poi dice: l'islamico ha il diritto di uccidere chiunque desidera. Io, questi li ho già letto 1000 volte, devo andare a leggere di nuovo, Angela?
No, credo li conosciamo, sì.
Dai, li ho già letto 10 volte, sono stanco di leggerli. Sì. Senti, andiamo avanti, Angelina, per cortesia, ti prego.
Ok, prossima notizia?
Vai avanti, tranquilla.
Vado io. Liberocotidiano.it. Don Giuseppe Larizza, prete Taranto, che vuole sparare gli migranti.
Prete di Taranto. Taranto è una città costiera, va bene, è in Puglia. Ok, Taranto si legge. Dice, vuole sparare gli immigrati. Leggi un po' dell'articolo.
Dice che non gli importa, lo chiamiamo razzista. Si sente pago e fiero e libero di pensare quello che gli va di pensare dei migranti e soprattutto dei musulmani, i quali, non riuscendo a conquistare l'Europa con le armi, ci stanno mandando tanti barconi con pochi poveri e molti delinquenti. Fine citazione. Perché in fondo, dice lui, il loro modo di invadere il mondo con il loro credo è lo stesso usato dagli Achei assedianti Troia.
Capisci? Cioè vuol dire sono solo guerrafondai e basta. Cioè adesso, cioè questo qui sta parlando profeticamente.
Quindi questo è un prete?
È un prete, cattolico. Tanto di cappello, leggi qualcos'altro.
Vado avanti con l'articolo?
Sì.
Allora lui dice, si dice che sono poveri. Ma come mai hanno telefonini e tutto ciò che i nostri poveri non sognano neanche di poter possedere? Si dice che sono poveri, ma come mai subito dopo questi sbarchi arrivano miliardi di euro per costruire università, moschee e centri culturali musulmani?
Sta dicendo come mai tutti i soldi Arabia Saudita, Qatar, l'Iran, mandano questi miliardi per fare le moschee? Perché non gliele danno prima così che stanno dove sono? Non lo capite? Branco di broccoli, che questi qua è tutto un piano
veramente,
e questi politici, siccome questi qui voteranno di sinistra, ecco che sono lì tutte le sinistre, Matteo Renzi in testa, a baciargli i piedi, spostando il Papa un attimo perché lui non lo batte nessuno a baciare i piedi, sono lì a fare la fila a chi gli lecca i piedi prima. Questi musulmani dice, mi raccomando, votare di sinistra, ma questi voteranno di sinistra finché gli farà comodo, poi vi daranno un pedatone sul di dietro dove ci sono i fondelli e vi sbatteranno voi a mare. Questi politici sarà meglio che si prendano questi barconi che arrivano e li mettono lì parcheggiati, gli serviranno per emigrare in Siria, per emigrare in Arabia, perché qui ormai non è che prenderanno, hanno già cominciato a prendere il controllo questi islamici. Gli avete dato i documenti di residenza, cittadinanza, gli avete detto che prima ancora che arrivano la barcona non ha sbarcato, già li fanno votare subito votare, che perché qui stiamo perdendo il voto, quindi venite a milioni, così che noi, branco di imbroglioni criminali e politici di sinistra, noi potremo rimanere a galla. non sono i barconi che stanno affondando, è l'Italia che sta affondando. Vai avanti e finiamo sto.
Continua Don Giuseppe. Perché noi dobbiamo pagare per il loro mantenimento e loro comprano tutto? Vorrebbe continuare all'infinito Don Gigi, ma chiude. Si parla di multiculturalismo, ma il multiculturalismo deve vedere due pari a confronto. Perché a noi viene imposta la loro cultura e a noi, nei loro territori, non viene consentito neanche di tenere una croce al collo?
E questo qui mi chiede a quel diavolo travestito da papa, che si nasconde le corna sotto il cappellino e si mette una croce attaccata al collo e la gente pensa che è un papa. Ma non l'avete capito che questo qui è un diavoletto? Vedi, guarda quanto zero discernimento hanno queste chiese mezze morte e stramorte. Le vai avanti per cortesia.
Ciò che mi fa più paura è sapere che stiamo svendendo la nostra identità cristiana.
Correzione, wow. Già svenduta.
Wow. E in nome di una falsa carità.
Come quella che Papa parla?
Stiamo rinnegando Cristo e i nostri valori.
E questo qui è un profeta. Questo qui.
Veramente.
Questo qui è un profeta. Angela, vai avanti.
Prossima notizia? Credo è anche la ultima questa.
Sì.
Scandaloso. Immigrati bloccano strada a Roma, via dei Laghi.
Hai capito? Gli immigrati stanno bloccando le strade perché evidentemente nell'albergo dove abitano non gli danno la Coca-Cola o la televisione magari non c'è il canale dalla Turchia. Capito? Che dice, cioè per arrivare qui, già siamo tutti gli imbecilli politici a dare i diritti, contro i diritti, soldi, alberghi, case. C'è un articolo che uno l'hanno sfrattato e l'hanno dato a un immigrato, capito? L'hanno sfrattato che non pagava l'affitto per il disgraziato disoccupato e il comune ha pagato il padrone per dare a un immigrato. Perché?
Incredibile.
Capito?
Non poteva pagare per l'italiano?
Non poteva pagare perché è disoccupato, dopo una lunga storia, erano lungo tempo, l'hanno cacciato fuori, il comune ha pagato la casa e gli ha dato a un immigrato. Andiamo?
Ci sarebbero altre notizie, però credo possiamo anche domani studiarne alcune. Ho visto che hai messo qui una notizia, non ho sentito prima, Gatestone Institute, che dice Londonistan, 423 nuove moschee e 500 chiese chiuse. London is more Islamic than many Muslim countries put together.
Sì. Sì, è che sanno quante
423 nuove moschee e 500 chiese chiuse.
Quindi a Londra hanno chiuse 500 chiese perché diciamo non hanno bisogno di dormitori aperti senza clienti. Però hanno aperto 423 nuove moschee perché i musulmani non sanno più dove andare a pregare. Oh Signore, grazie. Quindi, come diciamo da anni, la religione cristiana in Europa è morta al 99,99%, perché predicano sermoni la domenica mattina neanche scongelati nella microwave, ma persino li lasciano congelati adesso. Prima li scongelavano i sermoni, adesso li lasciano congelati. Gli danno i ghiaccioli da mangiare alla gente che va a ascoltare il Vangelo. Dite, mettiti questi in bocca. Ma è ghiacciato sto Vangelo? Sì, perché è nel freezer da diversi anni, sai. Ma questo qui l'ho sentito io, sermone che l'ho preso, dove l'avevo preso? L'ho copiato da internet. Per cortesia. E la gente dice che ci ho da fare ascoltare questa mortadella domenicale. Sai cos'è la mortadella? Morta, è una cosa morta.
È vero.
È una specie di salame, mortadella.
Se non c'è lo Spirito Santo.
La mortadella è morta, quindi c'è la mortadella. Quindi chiuse 500 chiese, aprono 423 nuove moschee a Londra. Cosa dice? Mi leggi questo? Aprile 2, 17, l'articolo un po'. Cosa dice? Me lo leggi? London?
Dove? London is more.
Yeah. The one I said before, London is more Islamic than many Muslim countries put together.
Arabia
to Islamize one of Europe's greatest cathedrals.
Capite cosa dice questo articolo che si chiama GateStoneInstitute.org? Dice Londra è più islamica di tante nazioni musulmane messe insieme. Ci sono nazioni musulmane piccoline, molte nazioni islamiche messe insieme non hanno tanti islamici come Londra. E l'Arabia, cioè l'Arabia Saudita, sta islamizzando, sta contrattando per islamizzare, per far diventare islamica una delle cattedrali più grandi, queste chiese cristiane. Siccome non ci va nessuno, ci sono solamente queste statue morte con un predicatore morto che predica sermoni morti, e lui dice: ma che non la date a noi? Soldini qua, petrodollari. L'Arabia paga. Mica gli dà soldi che stanno a casa loro gli islamici. No, li pagano per comprarsi il barcone e venire qua a islamizzare l'Europa. È tutto un piano.
Grazie. Andiamo avanti, però facciamo una pausa. Ascoltiamo
allora, e dopo la pausa cosa viene?
E dopo la pausa ascoltiamo un messaggio da Gesù riguardo a questa situazione nel mondo e cosa possiamo fare noi. Quindi è un messaggio che il Signore ti ha dato, non lo so, ieri, credo.
Sì, è una profezia, è un messaggio. Lo vuoi mettere adesso?
Sì, un messaggio che dà anche la soluzione.
Lo mettiamo dopo il canto. Sì. Sì.
Allora, c'è questa canzone che abbiamo sentito stamattina, è una traduzione di una canzone in inglese di Bob Dylan, che parla della guerra e la storia di un soldato. A me mi ha colpito questa storia, che parla di una mamma che vuole mandare il suo figlio in guerra per ricevere una medaglia, per tornare a casa
orgogliosa,
come un grande eroe. E poi questo soldato torna a casa e racconta quello che è successo. E specialmente la cosa che mi ha scioccato è quando dice che in battaglia, quando ha guardato un altro soldato nemico in faccia,
negli occhi,
quando quel nemico si è voltato verso di lui, lui dice: ho visto il mio viso riflesso sul suo.
Ho visto le sue paure, il suo terrore,
quindi,
le sue preoccupazioni.
Ho visto che quel soldato nemico ero io. Sì. E quindi ci siamo resi conto che siamo solo delle marionette in un grande gioco.
Wow.
È incredibile.
E questa madre orgogliosa, come quelli che votano Matteo Renzi, mm-hmm, questo qui che sostiene ogni guerra a destra e a sinistra fino adesso, mm-hmm, quelli che sostengono Merkel, Renzi, Macron adesso lì, tutta gente che vogliono fare l'esercito europeo per difendere cosa stai difendendo? Branco di imperialisti li chiamano lì. Allora
non so chi canta.
John Brown.
John Brown si chiama la canzone.
John Brown,
sì.
Italiano, traduzione del canto di Bob Dylan. Bob Dylan era un profeta hippie ai miei tempi, adesso è andato, sì, in pensione spirituale, adesso canta per soldi. Attenzione alla vecchiaia, che se non avete fondamento delle scritture, quando diventate vecchi bacucchi, andate in pensione. Riempire il cuore di scritture, memorizzatele, così che quando la mente carnale dice vai in pensione così, dice no, vai all'inferno, io vado avanti per Gesù, morirò predicando. Va bene, fratelli, svegliarsi per cortesia. Andiamo.
John Brown andò alla guerra in una straniera terra e la mamma nel saperlo inorgoglì. Impettito in uniforme, le mostrine scintillanti e la mamma nel vederlo disse oh sì. Così bello figlio mio, del tuo orgoglio vivo anch'io, col fucile tra le mani sembri un dio. Esegui gli ordini del capo e sarai certo decorato e di medaglie avremo un quadro incorniciato. Il treno sussultato, lei felice ha poi gridato, rivolgendosi a tutto il vicinato. È mio figlio che è partito da soldato ben vestito, assicurandosi che avessero capito. E un bel giorno è anche arrivata una lettera bollata, la sua foto da soldato le ha mandato. Nel quartiere ha fatto il giro quella foto con fucile, come si usa in una guerra vecchio stile. Delle lettere poi nessuna, passa il tempo ancora nessuna, di notizie quasi un anno fu digiuno. Ma ora corre incontro al treno, dice il foglio che le afferra, c'è tuo figlio che ritorna dalla guerra. Lei nasconde l'emozione, corre dritto alla stazione, il suo sguardo cerca un dio tra le persone. E quando tutti sono passati, tutti in fila, quei soldati, solo un'ombra resta in fondo tra i malati. Una maschera per viso e non sa più cos'è il sorriso ed occhi spenti come fiori che ha reciso. Con quel volto sfigurato anche una mano aveva perduto, dalla voce lei non l'ha riconosciuto. pure tu soldato, dimmi chi ti ha sfigurato, chi ha potuto mai ridurti in questo stato. Di parlare lui ha provato, ma è rimasto senza fiato e a quel punto il suo sguardo le ha girato. Ti ricordi mamma, allora dimmi se lo pensi ancora, che in guerra ogni giovane migliora. Io ero in mezzo alla battaglia, sotto il fuoco di mitraglia, tu eri a casa e lavoravi a maglia. Io pensavo mentre ero lì, Dio mio cosa faccio qui, ammazzo uno oppure lui mi uccide, oh sì. Lui si volta e ti confesso, vedo come fosse adesso, il suo volto era il mio come riflesso. E a capire ci vuol poco, allora tra il fetore e il fuoco, che sei solo una marionetta in gioco. E fu quell'attimo fatale che Dio volle suggellare, due cristalli i miei occhi fece saltare. Silenzio se n'è andato e dopo essersi voltato un oggetto tra le dita le ha lasciato. E a lei parve di sognare quando poi vide brillare una medaglia al valore militare.
Incredibile storia, ma credo che è molto molto realista e ben presentata. Credo che la storia di ogni soldato che va in guerra, perché in guerra si rende conto che non si tratta di diventare un eroe, non si tratta di dare la vita per un nobile ideale, è solo un gioco di politica, di potere, di avarizia. Che Dio ci aiuti. Quindi Giuseppe, questa
il
è la situazione
che
nel mondo.
Il diavolo che mette divise diverse, dice, vedi quella c'è una divisa diversa, spara. Perché? Perché c'è divisa diversa. Ma perché? Perché la televisione ha detto Matteo Renzi alla Merkel, Gentiloni, Gentilini, che molto gentili non sono per la verità, hanno deciso che quelle divise là bisogna sparargli. Quindi il paese che vai, media che trovi, televisione che trovi, propaganda che trovi, imbroglio che trovi, lavaggio del cervello che trovi. E quindi il nazista deve ammazzare l'americano, l'americano deve ammazzare il fascista italiano deve sparare al russo e così via. Ai ai ai.
Grazie Gesù. Allora, qual è il messaggio del Signore riguardo a questa situazione nel mondo? Un mondo che è in caos, un mondo che invece di andare meglio, di fare veramente un progresso in tutti gli aspetti, sta andando sempre peggio.
Allora, grazie Signore. Gesù mi ha dato una piccola profezia ieri, posso leggerla?
Sì.
Ho preso appunti qua. Ti ho dato scritture, sei armata?
Sì.
Sei tutto a punto?
Sì, sì.
Dora
sì.
Che sorride? Grazie Signore. Ok, Dora tu sei alle scritture?
Sì.
Tu sei alla scrittura, Angela, tu sei al timone della moderatrice. E io ti leggo gli appunti della profezia.
Grazie Gesù.
Andiamo?
Sì.
Signore Gesù aiutaci, grazie Signore.
Amen.
Stavo pregando e chiedevo a Gesù, Signore, ma questo mondo è un caos. Cala la confusione su tutto il mondo. Signore, guerre arrivano all'orizzonte, si intravedono. Le tue chiese che dovrebbero avvertire il mondo dormono. Gesù, cosa vuoi che facciamo? E pregavo e sapevo che Gesù voleva dirmi qualcosa. No? E allora ho cominciato a prendere appunti. E questa è una parola di Gesù. Gesù ho cominciato dicendomi cercatemi e vi guiderò, perché viene la tribolazione. Adesso già siamo una mini tribolazione, già siamo iniziati in tanti posti come i cristiani in Afghanistan, Pakistan, Siria, Iraq, è già arrivata. Le chiese dove hanno tirato le bombe sono morti in 50, sono morti, cioè che tribolazione da aspettare, questi qua non ci sono morti, quegli altri che hanno perso gambe e gli occhi, hanno perso la vista, è già arrivata. E Gesù dice cercatemi e vi guiderò.
Amen.
Geremia 29:13.
Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. 14. Io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi, dice l'Eterno. e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto condurire in cattività.
Quindi oggi viviamo una situazione che tutte le chiese addormentate hanno chiuso la bocca ai profeti. In ogni chiesa vera, anche quella addormentata, ci sono dei cristiani veri, cristiani sinceri, però hanno paura a parlare, che il pastore si offende, la moglie del pastore ti guarda storto, il diacono lì che conta i soldi, se non può comprare panche nuove, e allora hanno paura a parlare. Però in ogni chiesa, diciamo, ci sono profeti, solo che non li fanno parlare, non li fanno fiatare, che a volte se è profeta prende una profezia un po' sbagliata, un po' orgogliosa, un po' magari non troppo umile, arriva il diavoletto, il diacono diavoletto dice: ah, tu sei orgoglioso, tu hai detto qua, ti hai detto, vabbè, lui dice, vabbè, chiedi scusa, ho sbagliato, tutto, è finita la storia. No, invece no, lo scomunicano da profetizzare, e queste chiese diventano imbambolate, rimbambite, senza profeti, non sanno cosa fare, non sanno cosa succede. Non c'è profeta che vi avvisa: guardate che l'Italia sta sprofondando, questa chiesa cattolica protestante sprofonda. Non possono dirlo perché il pastore non l'ha detto. E loro suppongono che il pastore è sempre il profeta. Non è così la storia. Il pastore non è sempre il profeta. Matteo 12, Primo Corinzi 12, cosa dice? Sono tutti profeti? No. Sono tutti pastori? Sono tutti apostoli? No. E non è che il pastore ha sempre il dono di profezia, lo ha di sicuro, ma magari c'è un altro più, c'è una piccola sorellina lì che non è brava a fare niente, però profetizza. Ascoltala quella sorella. Oh. Allora Gesù ha cominciato a parlarmi e mi ha detto, perché io dicevo: sì, signore, siamo una confusione, cosa, i fratelli vogliono risposte, le pecore vogliono risposte, i fratellini stanno evangelizzando nelle chiese ai cristiani qua e là e devono dare risposte. Perché nelle chiese non c'è la risposta, sono solamente sermoni congelati. E Gesù mi ha detto: è vero questo. Infatti questa scrittura, Geremia 29,13, è la risposta che condensa quasi tutto il messaggio. Dovete cercarmi, in ginocchio, pregare, cercarmi, amarmi, aprite il cuore, aprite la mente, e io vi darò ogni risposta, se dovete stare in questa chiesa, se dovete uscire, se dovete parlare al pastore o scuotervi la polvere dai piedi e andare da un'altra parte, rimanere in Europa, uscire, io vi darò la risposta. Che fare con quella moglie, quel marito? Comunque vado agli appunti che ho preso. Gesù, la prima cosa che mi ha detto, è vero, amati, il disordine mondiale sta calando su una umanità che ha respinto la mia salvezza, e per questo stanno ricevendo sempre di più la dannazione del maligno. I miei figli a volte hanno poca pazienza. Perché Dio non ci rispondono, si chiedono. Ma sono io che aspetto voi. Sono io che mi chiedo perché non venite da me. Sono sempre vicino a ciascuno di voi, e chi mi cerca mi trova, come è scritto.
Proverbi 8:32-36. Ora figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova infatti trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte.
Amen, Signore Gesù, grazie. Wow, Signore. Grazie, cioè, Gesù. Chi odia la correzione di Gesù, chi odia le scritture anche se sono a nostro sfavore, chi odia la parola di Gesù quando ci corregge, sta amando la morte. Gesù continua e mi dice: molti dei miei figli spendono molto tempo dove io non sono, ore ed anni a guardare la loro TV, che il maligno usa per far entrare il suo mondo nelle menti e fare uscire la mia verità. Ascoltano fiumi di parole frutto delle menti umane, di gente che a loro volta non sanno dove vanno, e ascoltano guide religiose cieche che non hanno contatto e né comunione con me, e guide che non mi cercano e che non sanno come ascoltare la mia voce, come potrebbero insegnare. Ciechi che non sanno che vanno e che guidano le loro cieche pecore al baratro dell'anticristo che viene. Ma voi, amati fedeli, che mi amate e che mi cercate, voi non temete. Io vi sono sempre vicino. Il mio Spirito Santo è sempre nel cuore di ciascuno di voi, miei amati figli. Continuate a darmi l'onore dovuto come vostro padre e sposo e Cristo, e io vi guiderò sempre nelle mie oasi, dove la mia acqua è sempre limpida, pura, dissetante. Guardatevi dalla Laodicea, che mangia il cibo e beve l'acqua sporca dei media del mondo, acqua calpestata da lupi e porci, dei quali vi avevo avvertito.
Apocalisse 3,14 e Matteo 7,6. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e, rivolti contro di voi, non vi sbranino.
Qui sta parlando ovviamente dei porci, dei cani religiosi, che vengono a voi come falsi fratelli, sorrisi, 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 alleluia, alleluia, però al momento buono 30 denari e tradiscono Gesù. E questo va in tutte le chiese. Avverto, ci sono diversi fratelli pastori e sacerdoti che ci seguono. Vi avverto, state attenti ai lupi e ai porci che vengono come falsi fratelli e vogliono solo dividere la chiesa. Sto parlando alle vere chiese. Ci sono vere chiese, nei cattolici, nei protestanti, negli evangelici. Attenzione, fratelli pastori, guardatevi dai porci e dei cani che vengono lì nel nome di Gesù, virgolette, ma vengono solo per distruggere, per dividere, per rivoltare la chiesa contro di voi, dividere le pecorelle. Cacciateli fuori.
Matteo 10, 16, 17. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flaggeranno nelle loro sinagoghe.
Wow, grazie Signore. Continua Gesù. Per questo motivo che le chiese dell'Laodicea hanno sempre fame e sete e sono afflitti dagli stessi mali e maledizioni dei popoli del mondo, senza di me, senza il Padre. Ma chi mi cerca, mi trova. E io rispondo a chi mi cerca. Ma io amo dare i miei miracoli più grandi a chi mi cerca con cuore pieno di gioia, contentezza, festosità e allegria vera, perché io non sono il Dio dei derelitti, dei mormoratori, degli infelici e degli abbattuti, ma il Dio dei vittoriosi, il Dio dei combattenti, dei soldati dello Spirito. E io, il Dio del cielo, sono triste a vedere che tanti dei miei figli mi cercano con tutto il cuore e mente e spirito solo quando sono nel bisogno, solo quando soffrono, solo dopo che hanno provato tutto il resto, e io sono solo una ruota di scorta, la scarpa vecchia da indossare quando non si trovano altre. Si rivolgono a me solo dopo anni di guardare ai loro idoli del mondo, ma io non posso rispondere coi miei miracoli a chi mi cerca con mezzo cuore, mezzo spirito e con la mente di dubbio, come ho mostrato a mio fratello carnale Giacomo.
Giacomo 1, 6 a 12. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
A quelli che mi amano, dice il Signore, ma la mia sposa, i miei discepoli fedeli, quando anche fossero sotto persecuzione o imprigionati o nelle sofferenze del nemico, essi sono sempre nella mia pace e felicità e gratificazione, perché sono nella mia volontà.
Atti 16, 25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Atti 5, 40 a 42. E chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
E questa è la mia sposa e i miei discepoli vittoriosi di questo tempo dalla fine. La mia chiesa trionfante e vincitrice non teme di vivere o di morire e a tempo debito di dare la sua vita per me. Questi sono quelli di cuore pieno, quelli che siederanno con me per tutta l'eternità e che io presenterò al Padre con massimo onore e gloria e dei quali sarò fiero per sempre, perché hanno esposto la loro vita per me come io ho fatto per loro.
Apocalisse 3:7. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. E versi da 8 a 10. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Per questo, amati, non temete le accuse di coloro che dicono di essere giudei, ma non lo sono. Dicono di essere cristiani, ma non lo sono, ma mentono e verranno a prostrarsi ai piedi della mia sposa fedele. Voi chiedete: che fare in questo mondo di chiese e di credenti in confusione e guidati da falsi profeti? E chiedete: che fare in questo mondo pagano, sodomita, pervertito, che va verso la guerra? E chiedete: che fare nella famiglia che combattono e disprezzano i miei veri discepoli che sono in mezzo a loro, e questo solo perché vogliono servire me? Amati figli, fate questo. Fate come io ho fatto, come la mia parola vi mostra e vi insegna. Riguardo le chiese addormentate nello spirito o morte,
Apocalisse 3.1, Apocalisse 3.14. Leggiamo Luca 4.28 fino a 30. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città.
Sto parlando di Gesù qui, quando è andato a predicare alla sua chiesa, alla sua sinagoga, al suo popolo, alla sua città a Nazareth. Lo hanno respinto il suo messaggio e lo volevano uccidere, volevano buttarlo giù dal monte a Gesù, perché è andato a predicare nella sinagoga dove lui è cresciuto. Quindi non aspettatevi migliore ricezione delle chiese dove siete cresciuti, se sono chiese tradizionali, mainstream, normali, virgolette. Non aspettatevi meglio di questo, non se siete profeti, non se siete apostoli, non se siete messaggeri, non se siete discepoli veri. Prego.
Lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Atti 13:50 fino a 52. Ma i giudei instigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
E Gesù dice riguardo al mondo pagano?
1 Giovanni 2:15-17.
Cosa fare riguardo al mondo pagano, i fratelli che sono nel mondo pagano? Quella è la risposta di Gesù. Fate questo, fratelli. 1 Giovanni 2:15-17.
Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne,
cioè il desiderio per le cose carnali,
la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Luca 14, 33 a 35. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Gesù sta dicendo qui che chi vive una situazione circondata da persone che sono come il sale che sta perdendo sapore, dovete continuare per la strada stretta e diritta di Gesù, e gli altri, se vogliono seguire, seguono, se no saranno indietro. E Gesù dice riguardo alle quelli che hanno famiglie, che quelli che hanno famiglie dalle quali vengono combattuti a motivo della parola di Gesù.
Luca 17:32. Ricordatevi della moglie di Lot. Genesi 19:26. La moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Luca 9:62. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 14, 34, 35. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo 12, 50. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre.
Gesù continua: io, il figlio dell'uomo, sono venuto per invitare molti alla mia grande festa, delle nozze, dell'agnello. Ma così pochi rispondono, così pochi preferiscono me, la mia verità, al mondo e alle sue bugie, come è scritto.
Luca 14, 16 a 25. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: vai fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Or molta gente andava con lui ed egli, rivolto verso la folla, disse. Matteo 22:14. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Matteo 8:11-12. Io vi dico che molti verranno da oriente e da occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti.
Fine del messaggio.
Una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati, ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare, oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa, facce sconosciute venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.